Lezione numero 14, seconda parte. Siamo sempre nella giornata del 20 aprile. L'ultima questione che abbiamo toccato nella parte precedente riguardava la stesura di un testo e il fatto che quando un testo scritto si riferisce a una discussione o comunque a un materiale che è stato sviluppato in forma dialogica all'interno di una conversazione, di un confronto verbale, dobbiamo fare in realtà un lavoro interpretativo che non è così differente da quello che deve fare un traduttore che traduce un testo da una lingua all'altra, da una lingua di provenienza alla lingua, diciamo, di arrivo, che sarebbe l'ideale se fosse, diciamo, la lingua madre del traduttore stesso, perché appunto si tratta di ricostruire il testo di partenza, di non solo tradurlo, ma in qualche modo ricostruirlo a partire dalle coordinate della lingua di arrivo. Dunque, la scrittura in questa particolare forma si connota come una forma di interpretazione già nella sua nascita, nel suo atto di nascita. Abbiamo detto, peraltro, che poi c'è il problema dell'interpretazione del testo scritto. Quindi il testo scritto nasce come un atto interpretativo di un parlato, ma poi, anche una volta che viene fissato, che viene per l'appunto scritto, produce ulteriori interpretazioni, perché ciò che è stato scritto può essere scritto in maniera più o meno soddisfacente, in maniera più o meno riuscita, per non dire che può esserci un'intenzione, diciamo, sottilmente critica e in qualche misura anche caustica da parte del lettore, che letteralmente non perdona nulla al testo, non concede, diciamo, alcuna attenuante al testo che sta scrivendo, e può naturalmente divertirsi anche a coglierlo in fallo continuamente. Dunque, il testo in questa maniera viene a essere una fase nel compiersi di un processo di comprensione, dice, stavolta in maniera, diciamo, soddisfacente, il nostro testo italiano. Sto leggendo l'ultima riga del primo paragrafo di pagina 306. Il testo quindi è una fase di un processo, non è un dato di fatto, non è un oggetto comparabile a un oggetto esterno, a un oggetto fisico. È qualcosa che ha direttamente a che fare con lo scambio verbale e che dunque è sottoposto a questa dinamica. Quali possono essere i problemi di incomprensione che si producono nel corso della lettura di un testo non letterario? Gadamer ne fa un elenco sommario, diciamo, pagina 303, quando passa in rassegna, seppure molto velocemente, qual è il contributo del lettore alla comprensione del testo? Fino adesso ci siamo limitati a dire che chi scrive un testo deve fare un lavoro di interpretazione rispetto al parlato che deve mettere per iscritto, che deve fissare. Poi però c'è anche il ruolo del lettore, il quale non si accosta al testo privo di, diciamo, opinioni, privo di pregiudizi, privo di aspettative. Anzi, questa dimensione dell'avere pregiudizi, che deriva semplicemente dall'essere cresciuti all'interno di un certo ambito storico o culturale, questa dimensione è una caratteristica tipica di ogni essere umano e non va presa dal suo punto di vista come un limite di cui sbarazzarsi. Dobbiamo invece tenerne conto, sapere che anche noi siamo dominati da pregiudizi e semmai operare in modo tale che questo dominio non sia un dominio, diciamo, vincolante, che non sia una costrizione. Dobbiamo cioè allargare il nostro orizzonte, sapendo però che ne abbiamo sempre uno e dunque che il nostro punto di vista non può essere mai totalmente azzerato. Siamo sempre situati da qualche parte, guardiamo le cose sempre da un certo punto di vista, possiamo arrivare a vedere più o meno vicino, più o meno lontano. Questo sì, possiamo allargare l'orizzonte della nostra comprensione, ma è pressoché impossibile, secondo Gadamer, conquistare un punto di vista onnicomprensivo, un punto di vista che a quel punto non è più nemmeno un punto di vista, perché sarebbe un insieme di punti di vista compresenti e simultanei. Allora, dove nascono, dove possono nascere i problemi di comprensione? Oltre al fatto che il testo può essere scritto in maniera più o meno felice, diciamo, vi è la componente, di questo carico di pregiudizi, di convinzioni preliminari, di opinioni pregresse che si stratificano in ogni lettore. Siamo a pagina 303. Leggo nella seconda parte, nella parte alta della pagina, dividiamo la pagina in due e poi dividiamola ancora in due, l'inizio di questa seconda, di questo secondo spicchio, di questa seconda metà. La frase che comincia con la precomprensione, l'aspettativa di senso e con esse ogni sorta di condizioni che non sono presenti nel testo in quanto tale, giocano il loro ruolo nella sua comprensione. La cosa diviene evidente quando si tratta di tradurre da lingue straniere. Gadamer fa spessissimo questo riferimento al fenomeno della traduzione da una lingua all'altra per illustrare in realtà quello che accade nella lettura e nella comprensione di un testo scritto nella stessa lingua, del lettore. Dunque, leggere un testo scritto nella propria lingua non è una cosa tanto diversa dal tradurre un testo da una lingua all'altra. Perché? Perché tutte le volte che, il filo del discorso si interrompe, ovvero la comprensione non procede spedita, ovvero la lettura non è scorrevole, tutte le volte che noi ci dobbiamo fermare banalmente nel corso di una lettura, o perché non conosciamo i termini che vengono usati nel testo, o perché la costruzione dei periodi è troppo complicata, o perché questo testo dice semplicemente cose troppo diverse da quelle che noi siamo abituati a pensare, per tutti questi motivi la comprensione si può interrompere o comunque sospendere. E oltre a questi motivi, diciamo, Gadamer menziona anche alcune condizioni che non sono presenti nel testo in quanto tale. Queste condizioni banalmente possono essere il fatto che la stampa di un testo scritto sia più o meno chiara, che la pagina su cui il testo è stampato sia più o meno integra, o che in qualche misura la redazione del testo stesso sia arrivata integra al lettore odierno. Pensiamo al grandissimo problema delle trascrizioni a mano, pensiamo al lavoro degli amanuensi che soprattutto nel corso del Medioevo hanno garantito la continuità tra la tradizione classica dei testi classici greci e latini e diciamo le epoche successive. C'è un problema quindi anche di integrità del testo che deve essere eventualmente ripulito, emendato da errori materiali o interpolazioni, da supposte interpretazioni che lo stesso, diciamo, amanuense, copista, può aver fatto a partire da redazioni precedenti, le quali a loro volta rinviavano a stesure ancora precedenti. Allora, in questo passaggio, diciamo, materiale si può sempre nascondere qualcosa che poi andrà a inceppare il testo stesso. E a questo punto, nota Gadamer, noi, quando il testo smette di parlarci in maniera scorrevole, stabiliamo con il testo un riferimento ermeneutico. Questa espressione è molto importante, la troviamo a pagina 303, a metà di pagina 303, e nella terz'ultima riga di pagina 301. Che cos'è un riferimento ermeneutico? Vuol dire semplicemente che quando noi troviamo delle difficoltà, che possono essere, abbiamo detto, di vario tipo nella lettura di un testo, non lo assumiamo più come qualcosa che si propone senza problemi, ma lo assumiamo esattamente come un problema, cioè il testo, la sua redazione scritta, la sua forma linguista diventano un problema. Noi ci fermiamo, non svalutiamo questo momento, anzi valorizziamolo appieno, per comprendere che a quel punto i nostri occhi non scorrono più sulle righe del testo, ma si fermano, e nel momento in cui si fermano è come se il testo venisse scoperto, venisse tematizzato, l'espressione tecnica della fenomenologia, venisse tematizzato come qualcosa di altro, come un oggetto. A quel punto noi ci riferiamo al testo, non siamo più semplicemente dentro il testo, non siamo più nel flusso delle sue parole, che, se conosciamo la lingua in cui il testo è scritto, scorrono via senza problemi, e se naturalmente abbiamo un sufficiente grado di scolarizzazione per cui non ci riesce così difficile leggere. Ecco, se ci sono tutte queste condizioni, il testo è come se non diventasse una massa critica, ma scorresse via come acqua, come una sorta di fluido verbale. Nel momento in cui invece nasce un problema, noi immediatamente ci riferiamo a lui, cioè ci rivolgiamo a lui come a qualcosa che si è condensato sotto forma di un problema. In quel momento noi stabiliamo un riferimento ermeneutico perché dobbiamo interpretarlo. L'aggettivo ermeneutico indica proprio questo momento. Mi riferisco al testo come a qualcosa che ha bisogno di essere interpretato. L'acqua non scorre via naturalmente, ma si è formato un ingorgo. Debbo intervenire.